Laser.
Qualche mese fa, le prime pagine dei giornali hanno raccontato due storie che sembrano venire da universi diversi, ma parlano della stessa cosa. Da una parte, in Inghilterra, il Servizio Sanitario Nazionale ha approvato la prima terapia genica basata su una tecnologia di editing genetico per la cura dell'anemia falciforme, un intervento sul DNA che in molti casi cancella il dolore cronico e restituisce una vita quasi normale a pazienti che fino a ieri non avevano alternative. Dall'altra è tornato sulle cronache He Jiankui, il ricercatore cinese che nel 2018 aveva fatto nascere le prime bambine geneticamente modificate violando regole scientifiche ed etiche e che oggi tenta di rientrare in laboratorio dopo la condanna e il bando internazionale. Sono due facce della stessa medaglia. La stessa tecnologia che in un contesto regolato e condiviso può diventare cura, in un contesto opaco può trasformarsi in esperimento sui corpi e sulle persone. La genetica ci mette davanti a un potere senza precedenti, riscrivere la vita alla sua radice. Ma ogni conquista della genetica porta con sé una domanda che non possiamo eludere. Fino a dove possiamo e fino a dove dobbiamo spingerci? La scienza corre e corre veloce. Le sue possibilità crescono di giorno in giorno. L'etica, la politica, la discussione pubblica invece spesso arrancano, come se avessimo costruito un motore potentissimo senza avere chiaro davvero verso quale direzione vogliamo muoverci. Oggi proveremo a esplorare proprio questo crinale sottile tra libertà della ricerca e limiti etici, tra ciò che possiamo fare e ciò che forse non dovremmo fare. Parleremo di speranze, di rischio, di cure possibili, di dilemmi morali, di scienziati, di famiglie, di cittadini, per capire se il futuro della genetica può essere davvero un futuro per tutti e che idea di umanità stiamo costruendo mentre riscriviamo letteralmente i nostri geni. Abbiamo invitato a parlarne uno scienziato, un filosofo specializzato in evoluzione e una bioeticista. Cominciamo con lo scienziato, il professor Fulvio Gandolfi, che ha trascorso anni di ricerca all'Università di Cambridge e all'Università di Melbourne e attualmente professore di anatomia e istologia presso l'Università Statale di Milano, dove coordina progetti di ricerca internazionale. Professor Gandolfi, oggi possiamo correggere un gene con facilità, ma a che punto siamo davvero? Quali sono i limiti reali dell'editing genetico e quali invece i miti alimentati dai media?
La tecnologia effettivamente ha fatto passi enormi, questo è fuori dubbio. Oggi possiamo intervenire sul DNA con una precisione, direi, chirurgica che 20 anni fa avremmo considerato fantascienza. Detto questo però non siamo affatto infallibili. L'editing funziona bene in condizioni controllate, su cellule conosciamo bene. Appena ci spostiamo su tessuti più complessi come il cervello o il cuore, invece emergono problemi legati alla veicolazione del materiale genetico, problemi di sicurezza, problemi di variabilità biologica. I media inevitabilmente tendono a semplificare. Correggere un gene come un refuso è una bella metafora, una bella immagine, ma la biologia è ben più complessa e quindi questo rende tutto più difficile.
Quali sono le malattie per cui l'editing genetico rappresenta già una speranza concreta e quali invece richiederanno ancora anni di ricerca prima di diventare realtà clinica?
In linea di massima, le speranze sono tanto più concrete quanto meglio conosciamo le malattie. Per esempio, alcune malattie del sangue, come la beta talassemia e l'anemia falciforme, sono degli ottimi candidati. Un altro campo già maturo è quello delle cellule immunitarie modificate. Molto più complesso invece tutto ciò che riguarda tessuti come cuore, cervello o patologie multifattoriali come il diabete. Lì l'editing non è ancora pronto per la clinica e potrebbe non esserlo anche ancora per diverso tempo.
Una cosa è correggere una mutazione patologica, un'altra è intervenire su tratti non malati per migliorarli. Dal punto di vista scientifico, quanto è sfumato questo confine e quanto è pericoloso confonderlo?
In laboratorio la differenza tecnica tra i due casi non esiste, ma questo ovviamente non impedisce a nessun ricercatore di aver ben presente che c'è una differenza enorme tra curare una mutazione che causa una malattia, e quindi un atto medico, e invece potenziare un individuo sano. Se confondiamo i due piani rischiamo di perdere la bussola sia dentro che fuori dai laboratori.
Alcuni anni fa ha fatto scalpore il caso dei gemelli modificati in Cina. Cosa ci insegna davvero quella vicenda? È stato un incidente isolato o il segnale di qualcosa che potrebbe ripetersi?
Il caso delle gemelline nate in Cina è una chiara dimostrazione di quello che può succedere proprio quando non ci si sofferma a sufficienza a valutare tutte le possibili conseguenze a lungo termine di quello che può essere realizzato tecnicamente. In realtà l'editing embrionale per rendere immuni da gravi malattie ha sicuramente una sua logica scientifica. Purtroppo però né allora né oggi esistevano o esistono le conoscenze necessarie per garantire che i benefici superino di gran lunga i rischi connessi a esperimenti di questo tipo.
La comunità scientifica chiede spesso moratorie e linee guida. È un modo per frenare la ricerca o per proteggerla? Quanto contano l'autoregolamentazione e l'etica interna ai laboratori?
Sì, moratorie e linee guida non servono a frenare la ricerca, ma al contrario servono a evitare abusi e allo stesso tempo a proteggere i cittadini da entusiasmi prematuri. Io credo che sia importante che chi lavora in laboratorio non sia lasciato da solo a decidere, ma che possa contare su delle regole chiare, ma anche adeguate. E la comunità scientifica credo sia la componente più idonea ad elaborare tali regole, che vanno poi spiegate chiaramente e condivise con la società nel suo insieme.
Perché il pubblico percepisce la genetica come qualcosa di onnipotente? Dove si rompe il dialogo fra scienza e società? E come può fare la ricerca per essere compresa senza creare allarmismi o illusioni?
Sì, è vero, la genetica suscita l'idea di un potere quasi assoluto, proprio perché tocca il codice della vita. Il dialogo si spezza quando smettiamo di spiegare come funziona la ricerca, le sue incertezze, gli errori, i tempi lunghi. Noi scienziati dobbiamo parlare anche dei limiti, non solo dei successi. Non per spegnere l'entusiasmo, ma per costruire fiducia. Una società informata, infatti, è meno vulnerabile sia alla paura che alle illusioni.
Chi fa genetica lavora letteralmente sulla vita. Qual è la responsabilità individuale di uno scienziato? Che domande deve porsi ogni volta che entra in laboratorio?
Ogni mattina, quando un ricercatore entra in laboratorio, deve chiedersi: sto facendo qualcosa che posso giustificare non solo scientificamente, ma anche eticamente e socialmente? Infatti, non basta che una cosa sia tecnicamente possibile, deve anche essere sensata, utile e proporzionata. La responsabilità non è un peso, ma direi che è la parte integrante del nostro mestiere di scienziati.
Sulle ricerche che si stanno conducendo nei laboratori ha riflettuto a lungo il professor Telmo Pievani, uno dei più apprezzati divulgatori di scienza oggi presenti nel mondo della comunicazione. Pievani è professore di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova ed è editorialista del Corriere della Sera. Professor Pievani, la tecnica avanza più velocemente della riflessione etica. Perché secondo lei è così difficile far camminare insieme ciò che possiamo fare e ciò che invece riteniamo giusto fare?
A mio avviso, in questa fase storica è così difficile fare camminare insieme ciò che possiamo fare, che è tantissimo ed è sempre di più, e ciò che invece riteniamo giusto fare, perché c'è un divario temporale, c'è un'accelerazione tecnologica costante, esponenziale. L'intelligenza artificiale ha fatto irruzione sostanzialmente 4 anni fa e sta cambiando di nuovo il paesaggio, anche biotecnologico, quindi c'è una oggettiva difficoltà da questo punto di vista, che si associa a un altro limite, e cioè quello decisionale internazionale, perché tutto ciò accade proprio nel momento in cui le negoziazioni internazionali sono al loro minimo storico, le istituzioni internazionali che dovrebbero porre dei limiti e dare delle linee guida sui temi della bioetica cosiddetta di frontiera sono molto deboli. Grandi attori come gli Stati Uniti e non solo ne sono sostanzialmente usciti, e questo crea una situazione di potenziale anarchia che può essere molto pericolosa, perché in quello spazio vuoto si inseriscono naturalmente soggetti privati e anche singole nazioni che senza controlli vanno un po' avanti per conto proprio.
Il limite etico è spesso percepito come un freno al progresso, ma è davvero così? Oppure i limiti sono parte integrante della responsabilità scientifica in una società democratica?
Io credo che il concetto di limite non sia soltanto da intendere in senso negativo, naturalmente in molti casi lo è, ovvero noi dobbiamo porre dei limiti ad alcune tecnologie già ampiamente possibili, pensiamo alla clonazione individuale umana, quindi non quella terapeutica, ma quella che mirerebbe a fare nascere un soggetto clonato. Questo è chiaramente proibito ed è un limite, a mio avviso, invalicabile che dobbiamo tenere ben fermo, così come dobbiamo porre chiaramente dei limiti all'utilizzo del gene editing, cioè del copia e incolla del DNA fatto sugli embrioni umani prima dell'impianto. E qui sostanzialmente per ora c'è un accordo internazionale sul fatto che non lo si possa fare, che non lo si potrà al momento mai fare per quanto sappiamo, tranne alcuni paesi come l'Inghilterra, come il Regno Unito, che danno limitate concessioni per l'utilizzo del gene editing su embrioni umani non impiantabili soltanto nei primi 14 giorni. E peraltro da questi studi stanno emergendo scoperte molto interessanti.
È legittimo correggere una malattia? Ma è legittimo potenziare un essere umano? Sono due domande diverse e importanti. Dal punto di vista filosofico, esiste una linea chiara o tutto dipende dal contesto culturale?
La distinzione tra cura e potenziamento è proprio una indicazione bioetica positiva, nel senso che ci indirizza verso una direzione che poi è quella madre poi di tutte le altre indicazioni bioetiche, cioè di avere a che fare con il soggetto, con il paziente, con il volontario della ricerca, con l'oggetto, poi il destinatario di questi interventi biotecnologici, come se sempre quella persona fosse il fine dell'intervento e mai un mezzo, mai uno strumento di per sé per la scienza o per una tecnologia. Il problema della distinzione cura-potenziamento è che, si dice, è fazzi, cioè è una distinzione difficile da fare per tante ragioni, perché mentre la cura di alcune malattie con una codifica genetica chiara non pone grossi problemi, ben diverso è il caso della stragrande maggioranza delle patologie umane che hanno una codifica genetica complessa, e dobbiamo anche capire dove passa il confine tra una patologia e ciò che patologia non è, che è un confine difficile. Dove finisce la patologia diventa un intervento estetico o di potenziamento, sul quale personalmente ho moltissimi dubbi, ma li hanno tanti bioeticisti, ovvero al momento no, lì bisogna porre un limite. Basti pensare al fatto che oggi con il gene editing possiamo fare doping genetico, lo possiamo già fare adesso, quindi intervenire sulle cellule somatiche, in questo caso di atleti, per modificare le prestazioni dei loro muscoli utilizzando queste modifiche genetiche che peraltro sfuggono facilmente ai controlli. Quindi questo è un grande tema bioetico da affrontare ed è un caso classico di potenziamento. L'altro è quello militare, lo sappiamo, perché le stesse tecniche che possiamo immaginare per un atleta lo possiamo immaginare anche per un soldato, e questo è estremamente preoccupante.
Se si aprisse la possibilità di intervenire sui geni, chi avrebbe accesso a queste tecnologie? Rischiamo di creare nuove forme di diseguaglianza biologica?
Diciamo che la possibilità di intervenire sui geni si è già aperta. Con il gene editing noi oggi possiamo modificare gli embrioni umani prima dell'impianto, è già stato fatto in Cina purtroppo con una grave sanzione e una radiazione di quel ricercatore giustamente dalla comunità scientifica, però la potenzialità adesso c'è. E il fatto che questo potrà creare nuove forme di diseguaglianza, ahimè, credo sia pressoché certo, nel senso che in assenza di linee guida internazionali vincolanti l'accesso sarà diseguale e lo sarà sempre di più, e questo purtroppo è un problema al quale non stiamo dando al momento una una soluzione, e che si aggrava ancora di più nel momento in cui queste tecnologie sfuggono al controllo degli stati e vengono invece, diventano appannaggio di grandi soggetti privati, fantamiliardari tecnologici delle big tech e non solo, che in questo momento spadroneggiano a livello internazionale.
È giusto che siano gli scienziati a decidere i limiti della ricerca che conducono, o serve un confronto più ampio che coinvolga cittadini, politica e istituzioni?
Sulla figura dello scienziato come decisore io ho qualche dubbio. Io non credo che lo scienziato dovrebbe essere il soggetto che decide, non condivido soluzioni tecnocratiche cosiddette. Penso che debba esserci un'alleanza, una negoziazione, una mediazione tra soggetti che portano valori diversi. Con questo non voglio dire assolutamente che lo scienziato debba essere neutrale, la neutralità della scienza è una grande illusione, ma che non possa nemmeno essere lo scienziato a decidere di per sé, ma debba essere ascoltato, debba esserci una deliberazione democratica sulla base di informazioni scientificamente corrette. Questo dovrebbe essere l'ideale, ma ne siamo lontanissimi, sia per la diffusione di fake news, sia perché il decisore politico molto spesso preferisce la negazione dei fatti scomodi, mettiamola così, e quindi, in assenza ancora una volta di linee guida, cosa succede? Che allo stato attuale è sostanzialmente il singolo stato che interviene, e questo crea disparità inconcepibili, perché se io non posso fare una cosa in Italia, vado a farla in Corea del Sud o in Arabia Saudita, e allora cosa cambia? Non cambia niente, è chiaro che è molto inefficace un intervento stato per stato. E poi sostanzialmente adesso c'è una fase di autoregolazione, cioè noi non vediamo applicazioni molto controverse di queste biotecnologie perché la comunità scientifica si sta già autoregolando, e quindi se proponi una ricerca eticamente discutibile vieni bocciato innanzitutto dal tuo comitato etico della tua istituzione, sperabilmente. Poi comunque non vai ai convegni scientifici a presentare il tuo lavoro, non pubblichi sulle riviste scientifiche, quindi è un meccanismo di autocontrollo al momento della comunità scientifica, ma che non può essere sufficiente, tanto più che il pubblico oggi si fa ammaliare poi da annunci tipo quello di Neuralink di Elon Musk, questa ricerca sul cervello con questi microchip impiantati nel cervello delle persone, e quella invece è una ricerca completamente al di fuori di ogni criterio etico, non è stata pubblicata da nessuna parte, è stata annunciata sui social, che trovo sia un'aberrazione, ed è una violazione di tutte le regole, diciamo, della comunità scientifica. L'opinione pubblica dovrebbe essere un pochino più educata, è un po' più intollerante nei confronti di, anche se è l'uomo più ricco del mondo, insomma, intollerante nei confronti di queste disobbedienze a qualsiasi regola comune del gioco della ricerca scientifica.
Infine vogliamo farvi sentire la voce della bioetica, la scienza che studia le questioni morali che emergono dall'avanzamento della ricerca medica e biologica. La dottoressa Tiziana Garau, dopo un dottorato in bioetica all'Università Cattolica di Milano, si è dedicata alle donne che intraprendono un cammino denso di implicazioni etiche come la fecondazione medico-assistita. Dottoressa Garau, la genetica oggi ci permette di intervenire sulla vita in modi mai visti. Qual è secondo lei il nodo etico più urgente di fronte a queste possibilità? Dove si apre davvero la questione morale?
La questione morale si spalanca nel momento in cui noi smettiamo, secondo me, di vedere la questione della persona umana come fine in sé, e invece cominciamo a vederla solo come un progetto da compiere, oppure pensiamo ai nuovi risvolti della fecondazione assistita come un desiderio genitoriale o sociale. Può anche sembrare fallacemente un desiderio legittimo, quello ad esempio del desiderio genitoriale, ma il piano inclinato al quale si va incontro è per forza di cose ricco di insidie che non possono essere eliminate né tantomeno taciute, perché il rischio reale è quello di un'eugenetica 2.0, che non è uno scenario remoto o tragicamente pessimista, ma è una visione, diciamo così, più che realistica, in quanto potenziare l'uomo facendolo diventare un superuomo piuttosto che realizzare dei desideri di una specie migliore, anche animati dalle migliori intenzioni di eliminare alcune patologie, è una svolta che va valutata volta per volta perché è molto molto pericolosa dal punto di vista etico.
Dottoressa Garau, la bioetica insiste spesso sulla differenza tra riparare un danno e potenziare un essere umano sano. È davvero una distinzione chiara? E soprattutto è ancora sufficiente per orientare le scelte di oggi?
La cura è sempre legittima in quanto riporta a una norma che viene a mancare. Cioè la cura viene a ripristinare un equilibrio perduto e quindi è intesa a preservare la salute, e intendendo il concetto di salute proprio in senso ampio, quindi non solo come un'assenza di malattia, ma come una condizione di benessere globale della persona, inteso come benessere, benestare psichico e fisico. Mentre quando c'è un malinteso di fondo tra cura e miglioria, si entra invece in una china molto più pericolosa. Sono le migliorie in quanto tale sull'essere umano sono da affrontare con estrema prudenza, perché hanno come scopo ultimo, anche se tacitato, quello di livellare la persona, che ovviamente essendo proprio persona umana è unica e irripetibile, a un modello. La domanda ovviamente è quale sarebbe il modello e soprattutto chi decide qual è il modello da perseguire, a chi appartiene. Pensiamo ad esempio alle persone con delle neurodivergenze. Potremmo forse in un futuro eliminarle, se ci sono delle componenti genetiche, forse sì, però è innegabile che le neurodivergenze sono degli arricchimenti del pensiero, spesso aumentano le potenzialità anche in modo geniale, sia nella vita reale che nelle stesse scienze. Ha senso eliminarle all'origine, livellando a un modello quali sarebbero le cose da eliminare, quali invece poi da potenziare, oppure pensiamo a fatti ancora più pericolosi. Si migliora per essere sani o perché si vuole evitare, ad esempio, lo scontro ineliminabile dal punto di vista umano con l'evento della morte e della fragilità che sono intrinseche proprio alla persona? Quindi occorre prima di tutto fissare un confine tra riparare e potenziare. Se non si tiene a mente in questo caso, credo, un principio prudenziale, il rischio realistico è che il piano inclinato di queste difficili questioni poi diventi uno scivolo inarrestabile.
Dottoressa Garau, quando si interviene sui geni germinali, il soggetto coinvolto non può esprimere consenso perché non è ancora nato. Come possiamo garantire la tutela di chi non può parlare per sé?
Allora, questo quesito si aggancia a questioni che già attualmente hanno bisogno di trovare delle risposte. E mi riferisco ad esempio alle pratiche della fecondazione assistita. Cioè noi attualmente, nel qui e ora, possiamo già scegliere il sesso del nascituro selezionando gli embrioni prima di impiantarli, ad esempio, e alcuni paesi del mondo lo permettono da tempo, cliniche private ovviamente. Noi possiamo già adesso, attualmente, possiamo determinare caratteristiche fisiche già sulla carta e con buona probabilità non solo, ma possiamo anche determinare le caratteristiche fenotipiche di esseri umani non ancora concepiti. Quindi questi problemi devono spingere l'etica e la bioetica a chiedersi quanto, secondo me, il punto centrale di questi problemi sono quanto queste pratiche ledano la libertà della persona futura. Ad esempio, con un esempio pratico più comprensibile, si potrebbe dire: è giusto che io sia una donna perché mia madre e mio padre volevano a tutti i costi una bambina, l'hanno progettata a tavolino e hanno pagato per avere la me di adesso in questo modo, l'hanno deciso e per vedere realizzato questo loro desiderio hanno pagato. E se io cominciassi a pensare che forse il mio futuro non sarebbe stato da donna? Cioè, privare le generazioni future della lotteria biologica non avrà un prezzo simbolico. Per forza di cose dovrà essere sacrificata una parte fondamentale di quello che attualmente ci definisce persona, ovvero il concetto di libertà. Se io vengo progettata come una donna alta e con una particolare, ad esempio, sensibilità e orecchio musicale, perché i miei genitori, direttori d'orchestra o aspiranti tali, hanno deciso di farmi seguire le loro orme, io sarò davvero libera nella mia vita? E se avessi voluto invece fare altro, se invece di potenziare l'orecchio musicale avessero scelto di potenziare il mio fisico, io infatti avrei voluto essere una sportiva, la mia autodeterminazione sarà identica a quella delle generazioni precedenti?
la genetica ci pone davanti a una tentazione antica, diventare padroni del destino, ma ci pone davanti anche una responsabilità nuova, non lasciare che il futuro sia scritto soltanto da chi ha il potere di modificarlo. Tra ricerca senza freni e limiti rigidi, forse la risposta non è un sì o un no, ma la domanda per quale idea di essere umano stiamo lavorando. La scienza ci dà gli strumenti, la virtù, per dirla con l'Ulisse di Dante che esortava gli uomini a virtute e conoscenza, e lei, la virtù, a darci la direzione.